Quanto al delicato tema dell'aborto, di cui vogliamo trattare oggi, esso è inintelligibile, naturalmente, senza presupposti etico-antropologici. Ce ne rendiamo ben conto che questo dramma dell'aborto non ha altri risvolti economici, sociali, culturali, psicologici, ma noi non possiamo affrontare tutti questi problemi, per cui ci concentreremo solo sugli aspetti etico-sociali e ancora più specificamente sugli aspetti etici ed antropologici. Questo è molto importante chiarirlo in anticipo in modo che non si scambi la parte per il tutto. Ed è anche evidente, no? Tuttavia giova ribadirlo, che l'aborto rappresenta sempre un dramma e sempre una tragedia, specialmente per le donne, che sono a volte, che a volte si incamminano per questa scelta dolorosa. E dunque implica sempre l'aborto una lacerazione. Questo naturalmente va detto in premessa. Per ovvie ragioni e perché non si cada in atteggiamenti equivoci e quindi frutto di fraintendimenti in questa questione. E dunque, da questo punto di vista, vorremmo brevemente riflettere appunto sulle argomentazioni, no? Sulle posizioni che si delineano riguardo a questa questione dell'aborto. E noi ci soffermiamo naturalmente su due atteggiamenti che qui radicalizziamo perché sia più evidente, no? La contrapposizione tra di essi. Appunto l'atteggiamento di chi fa autore della teoria della sacralità della vita, di chi invece è fautore della qualità della vita. Ecco, ci sono naturalmente molti altri atteggiamenti, molte altre teorie, molte altre prospettive, ma credo che per gli scopi limitati, che ci stiamo ponendo siano sufficienti queste due teorie, queste due impostazioni, perché lasciano vedere quasi in un pro e contro, un dritto e rovescio, insomma, quali sono le posizioni, poi anche a mio avviso più predominanti riguardo a questa questione, a questa delicata e decisiva questione. E questo è molto importante perché, come dire, ci consente di concentrarci sul piano etico, avendo già detto che facciamo epoché, poniamo in parentesi tutte le altre questioni e gli altri risvolti connessi a questo dramma dell'aborto. E dicevo allora che c'è un'impostazione che si richiama alla teoria della sacralità della vita, di cui abbiamo detto qualche cosa, e anche le teorie contrarie che si richiama appunto alla qualità della vita. No? E naturalmente questo dal punto di vista è strettamente etico, poi dal punto di vista, come dire, più ampio dell'etica sociale, ma anche, no, della situazione italiana, naturalmente alla sacralità della vita, normalmente si fa corrispondere il punto di vista del cristianesimo e del cattolicesimo alla teoria della qualità della vita, scusate queste generalizzazioni, e si fa corrispondere l'atteggiamento cosiddetto laico, no? Ma non è questo il nostro problema. Ho detto semplicemente, ho fatto questa osservazione per chiarire, come dire, ulteriormente a livello anche così dei risvolti sociali e anche delle atteggiamenti dell'opinione pubblica. Invece qui noi vogliamo ricondurre la questione all'ambito strettamente etico-sociale, e perciò facciamo volentieri, preferiamo far riferimento alle teorie della sacralità della vita, che in genere sono anti-abortiste, e alle teorie della qualità della vita che, pur non dimenticando di sottolineare il dramma di questa situazione che vivono soprattutto le donne, ma anche la coppia, che ha anche risvolti sociali, come ovvio, quindi di etica sociale, ecco, dicevo. Ecco, sono più, come dire, propense in ben precise situazioni, come dire, a ritenere, insomma, plausibile l'aborto, la pratica abortiva. Sapete anche che in Italia c'è una legge molto importante, su questo problema, sulla quale, alla quale bisogna fare riferimento, e la 194, quindi la legge istitutiva dell'aborto, e veramente la legge dice, il titolo stesso lo enuncia, di alcuni casi in cui è permesso praticare l'aborto, di alcuni casi. Quindi lo stesso legislatore riconosce che si tratta di alcuni casi, che quindi è una legge, no? Che norma questi casi, cerca di regolare questi casi, perché è un fatto anzitutto etico-sociale, no? Un fatto sociale. E come tutti i fatti rilevanti della società, e anche per eliminare la grande piaga dell'aborto clandestino, come sapete. Insomma, c'è questa legge. Si discute se questa legge sia giusta, se fosse giusto fare le leggi in queste materie. Questo è un altro problema, che per ora accantoniamo. E comunque esiste questa legge che va rispettata, come tutte le leggi, nelle società democratiche, nel nostro paese, va rispettata. Naturalmente si discute molto, di come essa sia applicata. Del ruolo dei consultori, dei suoi risvolti, soprattutto questo per i risvolti sociali e di etica sociale. Anche questo problema dobbiamo accantonarlo. Però è utile aver presente anche qui dell'inventario dei problemi che attengono alle questioni etiche ed etico-sociali relative a questa piaga dell'aborto. Noi ci concentriamo perciò sugli aspetti strettamente etici. Questo ci consente subito di dire che altro è la questione etica, che non è identificabile tout court con la questione legale. Naturalmente, no? Questo è molto importante, no? Noi non vogliamo discutere sulla questione legale, e quindi non vogliamo adesso analizzare la legge italiana sull'aborto, su quei casi che disciplina l'eventuale ricorso alla pratica abortiva. Questo sarebbe molto importante, naturalmente. Ma, ripeto, con questo cosa voglio dire? Che altro è la legislazione e altro è l'etica. Certo, anche la legislazione non è che è immorale, tutt'altro. Però che cosa vogliamo dire? È che aspetto morale e aspetto legale, questi due non sono sovrapponibili, no, no, non sono in altri termini, la questione etica e morale è più ampia ed è preliminare all'aspetto legale. L'aspetto legale implica una questione di etica sociale, no? E fondamentalmente, il che proprio perché riguarda la questione etico-sociale c'è anche la valenza etica, come ho. Ma la questione morale è più ampia ed è preliminare. Dunque, noi vogliamo concentrarci su quello. Quindi, pur essendo pertinente a questo tema in senso stretto, tema dell'aborto, anche la questione etico-sociale, quindi l'esame delle legislazioni dei vari paesi, ma in modo speciale di quella italiana, noi non ci concentriamo su questo, e questa volta anche per ragioni temporali, ma vogliamo invece affrontare in senso stretto la questione morale, perché su questo tema, che ha una lunga storia, questo dell'aborto, è una storia molto lunga e molto ampia, no? Per cui, come dire, è difficile anche dire qualcosa, come qualcuno tenta di fare qualcosa di nuovo su questo problema. La storia già è troppo vasta perché si possa dire delle cose nuove su questo. Quindi noi non possiamo che riflettere sulle cose antiche, no? Su ciò che è acquisito per l'etica, la quale ovviamente deve fare sempre i conti e confrontarsi con le scoperte scientifico-tecnologiche, che a volte possono anche portare delle variazioni, delle correzioni, alla prospettiva morale, no? Ecco, volevo dire, c'è una lunga storia su questo, no? E tuttavia vogliamo concentrarti sulle questioni di principio, e dove andarci, insomma, esattamente questo, no? Ci sono teorie che sulla sacralità della vita che ritengono illecito dal punto di vista morale, rigorosamente morale, l'aborto, in genere è questa l'opinione, delle teorie che si riconducono alla sacralità della vita, e naturalmente ci sono teorie opposte che noi raggruppiamo sotto la sigla qualità della vita, che invece ritengono che in alcuni casi è possibile addivenire alla pratica abortiva. E noi facciamo questa alternativa, proponiamo, perché risulti più evidente, no? L'opzione di chi è favorevole e di chi è contrario. E naturalmente vogliamo esporre gli argomenti, perché questo è il nostro compito, no? Sempre argomentare, con la ragione. Vogliamo esporre argomenti razionali, rispetto a questo problema. E quindi è molto importante questo aspetto, no? Ed è anche, come dire, decisivo. Quindi è fondamentale questa questione. E perciò, con rigore, noi cerchiamo di così ripercorrere le argomentazioni di chi sostiene che la vita è sacra, e di chi invece ritiene che la vita non sia sacra e quindi opta per la qualità della vita. Discuteremo a un certo punto, no, in modo più esteso di questa teoria della sacralità e qualità della vita. Ad ogni modo, chi si ritiene fautore della sacralità della vita sostiene che la vita è sacra, che è un dono di Dio, e quindi no, anticipando la conclusione, non si deve abortire, è vietato l'aborto, perché la vita è dono di Dio, noi non siamo soltanto gli strumenti, ma non gli autori della vita, e se è un dono. E quindi all'uomo non è lecito interrompere, non solo interrompere, ma distruggere e cancellare una vita, perché in fondo l'aborto è poi questo, no? Distruggere una vita. Adesso non discutiamo, anche questo è un altro, non piccolo problema, se è un omicidio, non è questo, ma naturalmente non è neanche così distante, perché sopprimere una vita, insomma, tutto poi dipende da che cosa sia l'embrione, ecco, poi, come al solito, questo problema si riconduce ancora una volta a che cosa sia l'embrione, no? Delle due alternative che abbiamo posto rispetto alla cosiddetta questione dello statuto dell'embrione, anche qui da quella derivano le conseguenze anche in ordine alla liceità o meno dell'aborto. Comunque, le teorie della sacrezza della vita si fondano sul tema della continuità tra zigota e bambino, che è alla base del processo di sviluppo, e quindi non c'è una linea di separazione in questo continuum tra zigota e bambino, una linea di separazione moralmente significativa tra feto e neonato. Questo è il problema. Quindi una linea non dal punto di vista biologico, genetico, eccetera, che, anche che è vero anche da questo punto di vista, che c'è un continuum, no? Ma qui diciamo un continuum moralmente significativo dal punto di vista morale, non solo dal punto di vista biologico-genetico, questo continuum. E pertanto, rispetto a questo argomento del continuum, è illecito uccidere e sopprimere un essere umano innocente. Per contro, i fautori delle teorie della qualità della vita non ritengono significativo e decisivo classificare il feto come essere umano. E qui viene fuori la questione della distinzione tra essere umano e persona, cioè come appartenente alla specie Homo sapiens. E quindi c'è un momento in cui naturalmente bisogna mettere in campo questa distinzione tra essere umano e innocente, tra essere umano e persona. Nonostante queste due teorie della qualità e della sacralità della vita, non concordo nel riconoscere che ad ogni modo il feto è un essere umano e quindi appartiene agli umani e che soprattutto è persona, no? Dunque, sia pure in senso potenziale. Ma, come dire, mentre è molto semplice l'impostazione della teoria della qualità della vita, più complessa è questa della teoria della sacralità della vita, più complessa è quella della qualità della vita, perché la sacralità della vita, come dire, sostenendo che la vita non è nostra ma è un dono di Dio, sostenendo che essa è sacra e perciò inviolabile, è chiaro che conclude che è vietato, insomma, che è illecito sopprimere una vita. In ogni caso, e non c'è mai una ragione per questo, come sostengono ovviamente che sopprimere e uccidere, no? Non c'è mai una ragione per sopprimere una vita, anche degli adulti, per esempio, anche l'omicidio. Naturalmente non che questi ammettano omicidio e suicidio, chiaro, no? Stiamo però dicendo che la sacralità della vita invece è argomento in un altro modo, e proprio alla luce anche di quella distinzione tra essere umano e persona, di cui abbiamo detto quando abbiamo discusso dei presupposti antropologici, che anche qui, come è ovvio, no? Quelle discussioni fatte in precedenza circa la rivoluzione intervenuta nel concetto di persona, la definizione di Boezio, e poi a cui abbiamo appunto contrapposto questa, che si basa sulla distinzione tra essere umano e persona, no? Ecco, in effetti qui vediamo come funziona, no? Come si applica anche a questo problema dell'aborto, quella distinzione. Ebbene, qui qualcuno, addirittura qualche autore, a proposito, si esprime anche in un senso tecnico con cui si deve esprimere un'argomentazione, attraverso la figura del sillogismo. E voi naturalmente avete in programma anche per chi volesse sceglierlo, un libro che il cui autore è Peter Singer, che è fautore del neoutilitarismo delle preferenze, il quale ha dedicato un capitolo in quel libro che si chiama Etica Pratica e che io ho proposto per una possibile scelta da parte vostra. Ecco, in quel capitolo sesto discute la questione dell'aborto, infatti si intitola Togliere la vita all'aborto. Egli è proprio l'esponente fondamentale del neoutilitarismo delle preferenze, di cui abbiamo detto. Speriamo di dire un po' più avanti qualche cosa di più riguardo a questa teoria utilitarista e neutilitarista, che è una delle grandi dottrine morali, naturalmente. E diceva in quel capitolo sesto, egli addirittura enuncia due sillogismi su questo tema dell'aborto, che noi qui adesso analizziamo. Vi ricordate quando avete fatto le scuole superiori, no? La figura del sillogismo, che la figura è fondamentale del ragionamento. E che si compone della premessa maggiore, di una premessa minore, di una conclusione, vi ricordate, no? Ecco, quindi proprio discute questo tema in senso tecnico, con argomentazioni in senso tecnico, che è appunto facendo ricorso alla figura del sillogismo. In altri termini, vediamo molto rapidamente, questa è una delle tante posizioni, naturalmente. Io propongo questa perché mi sembra la più chiara e la più emblematica nell'ambito delle varie teorie che si richiamano alla qualità della vita. E anche perché voi potete poi studiarla, anzi fin da ora vi invito a farlo, se avete questo libro, ma vedremo come fare questo capitolo sesto, no? Allora, quali sono? Sono due sillogismi che molto sinteticamente Singer propone. Poi chi sceglie questo libro e vuole approfondire questo problema può, ripeto, riferirsi a questo capitolo sesto. Il primo sillogismo che egli attribuisce nell'ambito della teoria della qualità della vita, no? Come sempre, e anche nell'ambito soprattutto di quello che egli, vero, sostiene Singer, che essendo un neoutilitarista delle preferenze, gli attribuisce questo primo sillogismo, come dire, alla posizione che gli chiama tra virgolette conservatrice. E poi c'è un secondo sillogismo, come vedremo, che gli come dire, attribuisce la posizione progressista, ma insomma qui conservazione, conservatrice e progressismo sono già categorie sociopolitiche, no? Abbiamo detto che noi non vogliamo discutere questo problema dal punto di vista sociopolitico, che pure è molto importante, e anche culturale, no? E quindi qui noi mettiamo tra parentesi questo aggettivo conservatore, progressista, no? Perché mi sembra di poter inficiano l'argomento, no? L'argomento etico, non che non sia legittimo, è vero, sostenere, no? E qualificare alcune posizioni come conservatrici o progressiste, certo che è legittimo, ma considerarle così inficiano l'argomento etico, cioè non sono pertinenti, non pertengono in senso stretto all'argomento etico. Ecco, allora perciò eliminando questo, mettendo tra parentesi, insomma, no? Queste valutazioni, no? Perché poi questo è già un fatto di valutazione, definirle in un certo modo, questi atteggiamenti. Ecco, diciamo qual è il primo sillogismo, no? A cui egli fa ricorso e che si basa, ecco, perché questo lo analizzo per mostrarvi appunto il ruolo che svolge appunto qui quella distinzione di cui abbiamo detto tra essere umano e persona. Infatti il primo sillogismo, enunciamolo, è secondo vero Peter Singer, come trovate in quel capitolo sesto di quel libro Etica Pratica, che tra l'altro avete in programma, come dico. Premessa maggiore: è sbagliato uccidere un essere umano innocente. Premessa minore: un feto umano è un essere umano innocente, quindi è sbagliato uccidere un feto umano. Dunque, qui la prova, come argomento questo sillogismo, qual è, insomma, che cosa vuol dimostrare? Se voi analizzate bene, che qui si insiste nel dire che è sbagliato uccidere un essere, un feto umano, un essere umano innocente. Questo è. Questo sillogismo vuol provare questo. No? Siccome il feto è un essere umano innocente, e quindi siccome come premessa maggiore è sbagliato uccidere un essere umano innocente, il feto è tale, Dunque è sbagliato uccidere un feto umano innocente. E qual è appunto quel punto centrale di questo sillogismo? Che cosa prova in realtà? Non solo che è sbagliato uccidere un feto umano, ma anche perché è sbagliato farlo perché è innocente. Ecco, insiste sulla qualifica, su questo aggettivo. È sbagliato in quanto innocente. E naturalmente questo, come dire, quasi memore di quella famosa strage degli innocenti di cui parla l'Antico Testamento, no? E anche di cui parla la Bibbia, no? E non è vero, anzi, scusate, il Nuovo Erode, no? La strage degli innocenti, vi ricordate? Nel Nuovo Testamento c'è Erode che, insomma, ordina questa strage. E naturalmente che fa inorridire, no? Che pone tanti, che è drammatica dal punto di vista etico, no? E anche dal punto di vista delle emozioni che essa comporta. Ma naturalmente, dice Singer, non c'è dubbio che questo è ciò che vuol provare il sillogismo, che è sbagliato uccidere un essere umano, soprattutto quando è innocente, quando è un feto e quindi è innocente, no? Dunque, ma egli dice però bisogna andare oltre questa questione e soprattutto invece considerare un altro problema dietro questo sillogismo, che cos'è questa questione dell'essere umano? Ecco, questo è il punto, dice, che il sillogismo naturalmente non analizza, perché si vuol provare solo che è sbagliato uccidere un innocente, no? Come è un feto. Ma il problema è proprio questo, insomma, no? Che cos'è allora? L'embrione, il feto, è un essere umano o una persona? Il problema. Problema vero, al di là di questo sillogismo che insiste che è sbagliato uccidere un essere umano perché è innocente, si pone il problema, se è sbagliato, uccidere un essere umano. Perché il problema è, tutto sta appunto a distinguere, come abbiamo già detto, essere umano è la persona. E naturalmente allora qui il problema diventa rilevante, no? E quindi è proprio alla luce di questa distinzione tra essere umano e persona che Singer allora formula il secondo sillogismo, che è quello decisivo. E questo è, come dire, l'aspetto più importante, no? E allora qual è l'aspetto più importante? Questo secondo il sillogismo, naturalmente ce n'è anche un altro, ma insomma lasciamo perdere, il sillogismo decisivo. Ecco, allora qui Singer sostiene che è sbagliato uccidere, come premessa maggiore, una persona potenziale, un feto è una persona potenziale, dunque è sbagliato uccidere un feto umano come in quanto persona potenziale. Ecco, questo sillogismo insiste invece sul fatto che, e questo sì è il vero problema, non tanto sul fatto dell'innocenza, ma si pone la domanda cruciale. Alla luce della distinzione tra essere umano e persona, indubbiamente, qui c'è il problema se il feto sia una persona. E quando anche lo fosse, dice Singer, per lui, insomma, è molto probabile che non lo sia un feto, ma dice, quando anche lo fosse, essa sarà potenziale. E quindi il sillogismo dice, è sbagliato, perciò uccidere è una persona potenziale. E questo è il problema, no? Naturalmente, allora qui, alla luce di questa impostazione, ci tocca analizzare molto brevemente appunto che cosa vuol dire non tanto essere umano persona, della qualcosa abbiamo parlato a lungo, no, finora. Certo, non abbiamo detto, si poteva dire molto di più, ma per le ragioni che abbiamo enunciato, non abbiamo potuto farlo, ma voglio dire, qui adesso loro bisogna concentrarsi invece su quell'aggettivo potenziale. E questo è molto interessante, no? Perché se il feto fosse persona, adesso indipendentemente dall'opinione di Singer se il feto lo sia o no, o in ogni caso lo diventerà, certo, ecco, che cosa vuol dire potenziale? E perché, perché quel sillogismo viene a dire che allora è sbagliato uccidere una persona potenziale, come potrebbe essere il feto. E d'altra parte è chiaro che lo è o lo diventerà. Non è vero. E dunque, che vuol dire potenziale? Ecco, qui, come dicevamo, entra in campo questa nozione di potenza, alla luce della distinzione che abbiamo già fatto circa, alla luce di queste teorie neoutilitariste, alla luce della distinzione tra essere umano e persona. E potenziale, qui entra in senso stretto la filosofia, nel senso che, come avete studiato poi scuole superiori, questo concetto vero è decisivo, soprattutto nell'enunciazione che per sempre ne ha fatto Aristotele. Come vi ricordate, Aristotele distingueva la potenza rispetto all'atto, ciò che è potenza diventa atto, e faceva il grande problema del rapporto atto e potenza. Questi due termini, potenza ed atto, giocano un ruolo centrale nella filosofia aristotelica e non solo in essa. Per esempio, ci servono nei concetti fondamentali, quindi filosofi, pur avendo teorie e orientamenti diversi, vero, dicono la stessa cosa riguardo ai concetti fondamentali. Qui ci serve per applicare al feto, che è una persona potenziale. E quindi ci dico a dire brevemente, ma voi immagino lo conosciate già, ma in ogni caso, altrimenti andate a vedere qualche dizionario. Qualche che vuol dire potenza e cosa vuol dire atto? Questo plesso atto potenza già in Aristotele, non solo in lui, perché poi questo significato è rimasto invariato, no? E partiamo molto rapidamente dicendo che non diciamo il feto è una persona possibile e non diciamo neanche il feto è una persona probabile, diciamo il feto è una persona potenziale. E quindi bisogna, per cercare di dire qualche cosa molto rapidamente, non possiamo fare un corso sulla potenza e l'atto, no? Sarebbe un altro corso, naturalmente. E questo per dire tra parentesi, quanta filosofia, come già diceva il rapporto Werner, che è implicita e qui stiamo esplicitando nelle questioni etiche, e anche nelle questioni bioetiche, quanta filosofia c'è. Questa nozione di potenza è una nozione rigorosamente filosofica, no? Metafisica addirittura. E quindi non diciamo perciò che il feto è una persona possibile, neanche probabile. E voi sapete che cosa vuol dire possibile, no? Che qualcosa può accadere o non può accadere, diciamo in modo molto semplice, perché qui è importante capire il problema, no? E quindi qualcosa può accadere o non può accadere. Facciamo un esempio meteorologico, no? Vedendo oggi nuvoloso, si potrebbe dire, un meteorologo quando fa le previsioni cosa dice? Beh, facendo i suoi calcoli, eccetera, no? Alla luce della meteorologia, potrebbe prevedere che potrebbe piovere in quelle zone piuttosto che in altre. Con delle possibili cose che può accadere o non può accadere. E quindi sì o no rispetto all'evento che si dovrebbe verificare. Nel caso della meteorologia può accadere che piove in quella zona piuttosto che in un'altra. E dopo che qualcosa è possibile, possiamo anche dire cosa aggiungerebbe un bravo meteorologo. Vediamo se è possibile che piove. Per una serie di indagini che ha fatto, quali sono le probabilità di quell'evento possibile? Poi vuol dire calcola su base statistica le probabilità, quindi non confondiamo ciò che è possibile con ciò che è probabile. Naturalmente è chiaro che una cosa prima è possibile, poi è probabile. Ad esempio, chiedo scusa, se io faccio l'esempio, no, di noi, quante calcoliamo quante probabilità abbiamo di volare, di umani? Beh, inutile che ci perdiamo molto tempo su questo calcolo, perché prima dovremmo decidere se è possibile che noi voliamo, no? Gli umani, il corpo umano non ha la capacità di volare. Quindi è inutile che calcoliamo le probabilità, no? Quindi prima stabiliamo se è possibile, che qualcosa accada o non accada, e poi diciamo che probabilità sulla base della statistica, eccetera. Naturalmente questi fatti non equivale a dire che è possibile, probabile, è qualcosa di potenziale. Assolutamente no. Non confondiamo possibile con potenziale. È probabile con potenziale. Assolutamente no. Abbiamo appena detto che è possibile ciò che può accadere o può non anche accadere. Quante volte in meteorologia, vedendo lo stato del tempo, le nuvole, i satelliti, eccetera, adesso non facciamo un discorso sulla meteorologia, ma stiamo facendo un esempio, si arriva a dire che è possibile che domani in quelle zone, eccetera, e poi si calcolano le percentuali della probabilità. Quindi può darsi che sia, può darsi che no. La prima differenza col potenziale è questa, che qualcosa è potenziale. Che qualcosa sia potenza, vuol dire che necessariamente accade. Ecco, questa è la differenza col possibile. Mentre il possibile può accadere o non può accadere, e diciamo più tecnicamente si può attuare o non si può attuare, quindi può verificarsi o no, il che Aristotele chiamava atto, diciamo grosso modo. E invece la potenzialità è che può pervenire all'atto, cioè può verificarsi o no, nel potenziale no. Non c'è questa alternativa, può verificarsi o non può verificarsi, può culminare, attuarsi o non attuarsi, necessariamente. Se qualcosa è potenziale, perviene all'atto. La differenza del possibile è che non necessariamente si attualizza o si verifica. Qui è una necessità rigorosa. Non c'è nessuna eccezione. Ciò che è potenziale, un ente potenziale, necessariamente arriva l'atto. Non discutiamo che se viene prima l'atto, la potenza, qual è la differenza, non è questo il problema che si sta occupando, no? Naturalmente. Quindi questa è la differenza. Che dire allora, perciò, applichiamo al feto questa questione. Se è una persona potenziale, vuol dire che necessariamente perviene l'atto. Cioè diventa, quando, nel suo processo di sviluppo, dopo 9 mesi, dal seno materno, eccetera, eccetera, diventa una persona. Si attualizza, perché ha tutte le sue, nella potenza, tutte le caratteristiche, tutto quanto è necessario per attuarsi, e ciascun ente nel suo ordine e grado ha questo. È l'esempio classico della potenza del seme, no? In quel seme c'è tutto quanto è necessario perché esso si attualizzi. Ecco, quel seme diventa fiore, pianta, frutto, eccetera, no? In questo processo. E quindi anche nella persona potenziale c'è già tutto. Questo tutto oggi sappiamo più o meno che cos'è il codice genetico, che nel corso del suo sviluppo necessariamente si attualizza. E quindi non è che possibilmente si attualizza, se può venire o no all'atto, no, no. E anzi, ad essere rigorosi, quindi necessario, è una necessità. Che ogni potenza diventa. E quindi Aristotele fa una. Naturalmente questo è un concetto meraviglioso, veramente. Ecco perché la metafisica è la scienza della meraviglia, no? Perché è veramente meraviglioso questo concetto. Che spiega tutto quanto esiste. Perché in ogni ordine grado, a partire da una potenza all'altra, spieghiamo, no? Come mai il seme diventa fiore, frutto, pianta. E come mai appunto dall'embrione, vero, arriviamo ai bambini che nascono e fugge giù, poi agli uomini, alle donne, eccetera. Perché era tutto contenuto in potenza, in quel codice genetico, diremmo oggi in termini del corrispettivo scientifico, no? Arriva a diventare atto. Necessariamente, la parola qui chiave è necessariamente. Dunque è molto importante questo aspetto, no? Ed è un aspetto decisivo, no? Quindi la differenza col possibile, certo che poi discutiamo anche quante possibilità di vivere bene questi embrioni, quante probabilità, ma questo è naturalmente diverso dal dire che l'embrione è persona potenziale. Dunque necessariamente diventa, Aristotele spiegava tutto quanto esiste con questo nei vari livelli e gradi, a livello della natura biologica, della natura del mondo organico, del mondo umano, eccetera. Perché? Perché appunto avevamo un principio di spiegazione che era appunto la potenza l'atto. Ciò che c'è in quel seme è potenzialmente contenuto tutto ciò che diverrà, necessariamente. No? Naturalmente se nulla vi si interpone, ecco questo è il punto, se nulla si oppone o si frappone opone a questo processo di sviluppo naturale, che necessariamente arriva ad attuarsi negli enti che in ogni ordine e grado realizzano, attualizzano le rispettive potenzialità. E quindi ecco perché nei vari ordini e grado, no? Nel mondo dei semi che riguardano le piante, nel mondo degli embrioni che riguardano gli animali e in quant'altro, no? E nel mondo no? Quindi in ogni ordine e grado. Quindi questa come architettonica dell'universo è delineata alla luce, è spiegata alla luce di questo nesso potenziato, se nulla vi si interpone. Naturalmente è chiaro che se il seme che semini è il chicco di grano che semini, da quello diventa spiga, e poi grano, e poi eccetera eccetera, no? È chiaro che se tu lo calpesti, lo poni in un terreno arido, eccetera, quella potenzialità non perviene a sua attuazione. Necessaria, non c'è dubbio che dal seme di grano, non nasce qualcos'altro, perché non solo nasce necessariamente, si attualizza, ma nasce secondo il suo genere, specie. Non è vero. E guai se avessimo dubbi su questo, per fortuna non ne abbiamo, perché sempre dal grano nasce grano, no? Viene spiga, eccetera. No? Necessariamente. Quindi anche per l'embrione, se nulla si vi interpone, e qual è una delle grandi interposizioni? È la morte. Se tu interrompi il processo di sviluppo, quella potenza di quella persona non si attualizza, salvo gli aborti spontanei. Ecco, questa è l'unica interposizione che è naturale, no? Se tu non contrasti, non ti frapponi a quel processo di sviluppo, questo embrione, no? Nel suo processo di sviluppo, di cui conosciamo la morfologia e tutto, no? Il processo, oggi abbiamo l'ecografia, no? Che ci mostra, no? In quale fase di sviluppo è l'embrione, Quindi lo vediamo persino, no? Questo è meraviglioso, no? Come sappiamo. Ebbene, ecco, se non ci si frappone, quella persona potenziale diventa altro. E perciò qualcuno dice, allora, a questa persona potenziale qualche cura particolare gliela diamo? E attribuiamo cura speciale a questa persona? O no? Se davvero, senza che nessuno si interponga, essa diventa atto. Fino a poi a diventare persona reale, ciò che è contenuto in potenza. Voi capite, allora, all'embrione qualche tutela bisogna darcela, proprio perché è persona potenziale. D'altra parte questo, finisco con questo esempio molto rapidamente, no? Scusate, sono esempi che rimangono tale, ma perché sia chiaro, no? Facciamo l'esempio della monarchia inglese, no? Che è molto interessante per il nostro scopo. Gli esempi sono limitati, non posso sostituire l'argomentazione filosofica. E dunque che cosa veniamo a dire? Che il figlio, no, della regina Elisabetta è Carlo, poi Carlo ha l'altro figlio, no? Il primo erede è Carlo, poi l'altro erede nella linea dinastica è William, no? Mentre l'altro fratello Harry viene dopo, no? Nella linea dinastica. Dunque cosa vuol dire, no? Che cosa si tutela di più? Si tutelano tutti, no? Ci sono garanzie per tutti, eccetera, no? È chiaro questo. Ma chi si tutela di più? Il primo nella linea dinastica. Perché? Perché, come dire, scusate l'esempio, ma solo per intenderci, prendetelo come grano salis, però insomma ha qualche verosimiglianza con quello che vogliamo dire. Chi tuteliamo di più? William o il suo fratello Harry? Evidentemente, anzi, il primo è William, no? Perché, come dire, è lui potenzialmente re, dopo Carlo. Invece l'altro è possibilmente re, perché prima bisogna che si passi da Carlo, dopo di Carlo William, e dopo in questa linea arriva l'altro, no? Insomma, prima il primogenito, poi gli altri. Il più, come dire, il successore potenziale, scusate, prendetelo, ripeto, il beneficio di inventare, è il primogenito nella linea dinastica. Gli altri sono possibili. Il terzo fratello dei figli di William, no? Prima deve venire Carlo, poi deve venire William, poi il primo, il secondo, il terzo, capite? Dunque, quelli sono possibilmente, no? Beh, definiamo questa analogia per dire anche, no, adesso al di là della questione monarchica, democratica, monarchia o repubblica, insomma, no? Lasciamo perdere questa cosa. Ma certo, possiamo applicarlo anche alla Repubblica, no? E noi cittadini, no? Cosa siamo rispetto alla Presidenza? Tutti possiamo aspirare a una certa età a diventare Presidente della Repubblica, no? Ma noi siamo come lì, come il regime monarchico, no? Che siamo potenzialmente Presidente della Repubblica, no? Quando raggiungiamo l'età secondo la Costituzione e tutti i requisiti che essa prevede, no, siamo possibili. Mentre il figlio di primogenito di Carlo, William, è potenzialmente, no? E quindi, come dire, c'è questa differenza tra possibilità e potenziale. Noi tutti, no, quelli che hanno i requisiti, sono possibili Presidente della Repubblica, quindi non lo sono necessariamente, se, come invece Carlo e poi William, no? È possibile che lo diventi. Quante probabilità ho io di diventarlo? Nessuna, zero, ma che importa? Scusate l'esempio. Quindi vedete, è una persona potenziale, quindi il feto è una persona potenziale, no? E se è vero questo, e abbiamo voluto aggiungere questo fatto, quante tutele bisogna attribuirgli, e che differenza c'è tra potenziale e possibile, e quindi quale sillogismo che il feto sia una persona potenziale, naturalmente è molto importante perché ci mostra, era questo che volevamo mostrare per i nostri scopi, la differenza che c'è tra persona possibile e persona potenziale. Naturalmente, come vedremo, ma questo ve lo studierete in quel libro e in quel capitolo, chi ha voglia, naturalmente questo non toglie che l'opinione di Singer si esprime in questi termini, e cioè che nonostante sia persona potenziale, ed egli è convinto che lo sia, perché è diverso dall'essere umano, da questo lato, cioè, nonostante sia possibile l'aborto, il perché provate a studiarlo in quel capitolo, e quindi anche questo per un vostro lavoro a casa. Bene, arrivederci.